Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. A margine del programma radiofonico Altri Luoghi, in onda il sabato pomeriggio dalle 15 alle 16 su RSI Rete 1, vi propongo l'intervista completa con Riccardo Cocciante, incontrato a Milano pochi giorni fa nella sede della casa discografica Sony Music. Il cantante italo-francese ha pubblicato un nuovo lavoro con 12 inediti, Ho 20 anni con te, pubblicato 20 anni dopo, ecco la ragione del titolo, pubblicato, dicevo, 20 anni dopo l'ultima uscita discografica. Quasi una generazione fa, viene da pensare. Ma non solo, Cocciante non è scomparso dalle scene. La sua opera popolare Notre Dame riscuote un successo globale da ormai 25 anni e in occasione del suo 80° compleanno è stato diffuso un lungo documentario televisivo dedicato alla sua storia e alla sua vita. Partiamo proprio da qui, raccontare la sua vita, vedersi sullo schermo. Perché questa scelta?
Ci ha proposto alcune cose, ci sembravano interessanti, abbiamo visto un po' di demo prima, siamo andati avanti così, insomma, ci sembrava giusto. C'è stato molto tempo, le interviste sono fatte piano piano, così, durante tutta l'estate. Io ho lasciato fare, perché non avrei fatto un documentario su di me. Ho sempre pensato che chi dovrebbe raccontarmi in fondo sono le canzoni, perché tutto il resto è marginale, secondario, per me almeno. Dunque l'hanno voluto fare, l'ho lasciato fare, è un racconto che fanno loro di me.
Com'è andata allora? Soddisfatto?
Io sento quello che dice la gente, le persone. A me tutto quello che mi hanno detto che è piaciuto moltissimo, per l'emozione che c'è dentro, per la sincerità del discorso, semplicità certe volte di mostrarsi, e quindi già è bello avere questo riscontro dalle persone.
Sincerità e semplicità, due aggettivi che aiutano a descrivere Riccardo Cocciante quando si presenta al pubblico o anche solo per un'intervista. Si ha l'impressione di avere a che fare con una persona che si conosce da sempre, sebbene attraverso le sue canzoni. Un nuovo disco, dunque, dopo 20 anni, e questa è già una notizia. Ascoltando le tracce si ha l'impressione che lei volesse raccontarsi in modo personale, quasi intimo.
Non posso vietarmi di continuare a fare delle cose. Ho sempre scritto, scrivo tutti i giorni, metto da parte delle cose, alcuni pezzi li utilizzo, alcuni altri no. A un certo momento dopo ho avuto tanto da fare con Notre Dame in tutti questi anni, sono stato sempre dietro quando è andato in altri paesi, in altre versioni, scegliere i cantanti, farli cantare, tutto questo mi ha preso tanto tempo. Quindi mi sono dedicato a Notre Dame perché bisognava prendere il tempo di dedicarsi, non si possono fare le cose a metà, e adesso mi dedico un po' a me, nel senso faccio riprendo le canzoni che ho scritto nel tempo, le faccio sentire, con dei pezzi certe volte il pezzo singolo è improbabilissimo, però bisogna farlo, cioè, non, io ho avuto sempre questo fatto delle canzoni improbabili, perché anche Margherita, per dire, che è il più grande successo in fondo, quando è uscito mi sono sempre chiesto ma avrà successo questo pezzo? Poi usciva nel pieno periodo politico della canzone politica italiana, quindi ecco, questo fatto di non essere di moda forse mi porta a vivere ancora, a essere perenne. Il fatto di entrare in una moda vuol dire a un certo momento forse avere un tempo limitato, no? Io ho sempre rischiato in non moda, ma anche Notre Dame è uscito quando non bisognava fare uscire questo tipo di rappresentazione. Sono rischi che bisogna prendere, li ho presi sempre. Non so, faccio Sanremo e faccio Se stiamo insieme, insomma non è un pezzo sanremese molto, perché c'è questo lungo testo recitativo prima di arrivare all'inciso che non è la forma sanremese.
Con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora ho voglia con te solo di cose vere, semplicemente vere. È con te che mi sveglio col sole del mattino e tutto il cielo è aperto. Ho scoperto con te il viaggio nel paesaggio che è dentro la finestra. E se vivo con te il resto della vita è vita meritata. Ho 20 anni con te e il mondo non mi pare del tutto da rifare. Non mi appare più nero il cielo e l'avvenire e non più immondo il mondo. A braccia aperte tu ti apri intorno a me, mi stringi in pace in te.
Personalmente penso che un artista dovrebbe sempre prendere dei rischi. È il suo mestiere, quello di osare. Osare in un senso o in un altro. Amo gli artisti che mi danno questa sensazione sempre di essere fuori dal contesto, ma di esistere poi proprio perché sono fuori dal contesto. Abbiamo avuto nel passato degli esempi formidabili, non so, ma anche noi cantautori all'epoca era tutto in dubbio quello che facevamo, però abbiamo avuto la fortuna. Poi faccio un esempio: Vasco Rossi, che va a Sanremo, che arriva ultimo, fuori dal contesto totalmente, invece fa una carriera formidabile, perché sono rischi che sono stati presi da questi autori, cantanti, che alla fine pagano, perché l'originalità paga nel nostro mestiere. Essere se stessi completamente è forse il pregio più grande di un cantante, è quello di essere riconoscibile e individuabile sempre. Questo dobbiamo assolutamente combatterlo, perché in questo mondo in cui si cerca di fare sempre quello che dovrebbe andare, cioè inserirsi in mode, è quello di andare fuori dal contesto. Io lo consiglio sempre ai ragazzi che mi chiedono il consiglio: cosa devo fare? Sii te stesso completamente, vai pure contro, ma fai quello che pensi e quello che sei.
E quando morirò tu spargerai il mio cuore nei solchi della terra, e con gli amici insieme berrete fino a quando non vi spensiererete. E io dal posto mio nella costellazione sarò quell'altra stella. E io da quella stella a quella più vicina, amore, darò il tuo nome.
Altri luoghi.
Spesso le esigenze del mondo della musica, dal mercato alle tendenze, alle case discografiche, alle rassegne canore come Sanremo, spesso le esigenze sono differenti però.
Il problema è usare la discografia ma non essere mangiati da questa discografia. È tutto il problema, ma anche il Sanremo è lo stesso problema, no? Andarci ma non essere sopraffatti dal contesto, non mettersi al servizio, mettere tutto il resto al proprio servizio di quello che interpreta, quello che propone. Dovrebbe essere questo, ma purtroppo viviamo in un mondo difficile, lo capisco, i ragazzi hanno una concorrenza enorme intorno, cercano di capire che cosa fare, dove andare, come esprimersi. Poi arriva uno che invece è uno che non gli daresti 2 soldi, però è diverso e questo vince. Per me vince la diversità, non c'è niente da fare, e sostenerlo in tutta la carriera, questo è un altro problema, perché la coerenza, continuare a farlo tutta la vita, in tutte le emanazioni che si possono dare dopo.
Lei ha cantato per più generazioni, cosa la sorprende o cosa le piace della musica italiana contemporanea allora? Questo ci aiuta a capire meglio anche il Cocciante che stiamo ascoltando.
Non sono contro Sanremo. Però penso che invade un po' troppo il mercato. Ci dovrebbe essere un'alternanza. L'alternanza potrebbe essere, per me sono, la musica nasce underground e quello non è proprio incoraggiato nel nostro paese. L'underground è per me quello che osa, quello che arriva e che ti fa delle cose impensabili. Allora, se devo scegliere qualcosa, scelgo sempre l'eccesso. Quello che mi fa male quasi, oppure che mi urta. Oppure che mi sorprende, Ecco, posso fare un esempio, non so, Maneskin quando arriva mi ha dato una sferzata, nel senso che sì, è una musica che si faceva, però loro arrivano oggi che nessuno fa questo tipo di musica, dico, ma ragazzi, interessante questa cosa, e non avrei mai creduto che potessero vincere, e lo vediamo il risultato, no? Poi il risultato che si espande dappertutto, perché c'è in loro un urto che non trovi in altri cantanti, gli altri si assomigliano tutti più o meno, poi arriva uno completamente atipico. Ecco, a me affascina questo tipo di proposta. Non sembra, ma non sono tradizionale, non sono nostalgico, sono roccioso. Perché anche la mia prima proposta per Senza Anima, ragazzi, bisognava farlo questo, cioè, non è facile accettare. Lo faccio perché lo sento profondamente, ma il successo poteva arrivare o non arrivare. D'altronde, all'inizio, quando è uscito questo pezzo, è stato rifiutato dalla radio. C'è stata una censura di questo pezzo. Non passava in radio, non c'era niente. L'RCA ha organizzato un giro. All'epoca i disc jockey, alla fine delle serate, passavano i lenti. Mi hanno raccontato che c'era Davini della RCA che faceva questo giro e che proponeva dei pezzi nuovi. E i disc jockey non volevano passare Bella Senza Anima. Quindi facevano un ricatto, cioè non ti do l'ultimo Morandi, però gli devi passare Balla Senza. E grazie a questo il pezzo ha avuto successo. Alla fine dell'estate, che io avevo perso addirittura la... pensavo che non avrebbe mai avuto la fortuna di essere ascoltato, però durante tutta l'estate hanno lavorato, quando sono tornato ero primo in classifica. Mi telefonano, sei primo in classifica, vieni, fai una televisione. Wow, è incredibile. Ho fatto la prima televisione veramente con Bella Senza Anima quando ero primo in classifica. Prima non mi volevano, anche per il fisico che avevo, la maniera di presentarmi, che era strana per i registi, impazzivano quando mi vedevano. Nel senso che andavo al pianoforte, chiudevo gli occhi e cantavo, basta. E poi mi chiedevo, ma lei come si veste stasera? Perché all'epoca, cioè, era bello il vestito lamé, questo, quest'altra cosa. Dico così, allora sei un po' scandalizzati, cioè, e non si muove, non va, non si muove, non faccio niente, canto solo. E va bene, mi accettavano perché ero primo in classifica, se no forse mi avrebbero mandato via.
Maledetti gli aerei che volano come l'amore che vola lassù. Sull'aereo va via la tua infanzia, io resto a distanza di anni da te. Ogni giorno comincia, ogni giorno finisce, ogni giorno che tu non ci sei. La tua stanza è rimasta da sola, mi guarda ma resta in silenzio con me. Ecco che voli e te ne vai. Fai più rumore né musica tua, e quei piccoli modi di fare, di dire, quei gesti inventati da te. E la scuola ogni giorno, l'andata e il ritorno, gli errori un po' rossi, un po' blu. E volare ti piace anche a me, ma non ho il passaporto importante che hai tu. Ecco, la tua gioventù, io con la mia come te viaggiai. Ecco che anche tu lo fai, somigli a me che ti somigliai.
Non solo un nuovo disco, anche una serie di concerti a partire dal mese di giugno. Cosa porterà di quest'album sul palco allora? Ha già deciso la scaletta oppure è tutta da inventare?
Quando esce un nuovo disco faccio una selezione di alcuni pezzi però faccio sempre i miei classici, ovviamente, perché ovviamente vengono anche per questo, non vogliono chiedere come non fare Bellanzani, ma Margherita, era già tutto previsto, insomma pezzi così importantissimi per la mia carriera. Ovviamente il concerto è l'opportunità di presentare anche nuove cose, bisogna saperlo mettere giusto nella scaletta e basta.
Questo cuore che mi chiedo chi sia tra noi due più infantile, tu o io.
L'energia può essere quella di showman o quello interiore. Alcuni pezzi miei non sono spettacolarmente importanti, ma sono a livello di emozione spettacolari. Non so, prendo Quando finisce in amore, è interiore come canzone, c'è una forza dentro. Poi c'è il pezzo con il quale divertirsi, non so, Jimmy suona, è una dedica a Jimi Hendrix e mi diverto con le chitarre. In questo disco c'è la forza interiore e il primo pezzo, ovviamente Ho vent'anni con te. Forse l'ultimo pezzo, quello con Mogol, Il pensiero che resta, che è un pensiero importante della mia carriera, quello che un artista maturo a un certo momento sogna di lasciare una piccola cosa dietro, dopo la sua morte, un segno, un odore, un qualcosa. E poi mi posso divertire con, essere un po' più con Polaroid, le Polaroid per esempio, che lì c'è, mi diverto a utilizzare il blues che adoro, ho sempre cantato quando potevo questo tipo di musica, mi ricordo col mio gruppo che avevo agli esordi, un gruppo non conosciuto insomma che abbiamo fatto fra studenti, cantavo sì delle riprese di canzoni sia italiane, Joe Battisti eccetera eccetera, oppure Beatles, però avevo scoperto il rhythm and blues. Wow, che mi piaceva tanto, Otis Redding, eccetera, eccetera. E lo interpretavo lì dal vivo. Amo la musica nera, perché è qualcosa che forse ho ripreso dopo nel mio modo di cantare. Urlare la disperazione, e quasi rovesciare i parametri e farli diventare interiore, un'espressione che di base è esteriore. Bella senza anima è così, Quando finisce l'amore è così, poi diversi pezzi nella mia carriera. All'epoca non c'era molto nella musica italiana questo, e nella musica anche francese ancora di meno, questo fatto di esprimersi all'eccesso, usare l'eccesso come base di interpretazione. In francese, ho detto, non c'era, ma c'era un Brel che era, lo faceva la stessa cosa più o meno, no? Questo fatto di martoriare quasi la voce nel doversi esprimere. Ecco, non è certo il bel canto, è un canto più crudo, più rough, no? Che a me piaceva molto. Ho usato questa maniera di cantare, di esprimermi, anche se avrei potuto farlo in modo diverso, cantare.
C'è qualche differenza tra i brani cantati in Notre Dame e questo lavoro? C'è una continuità tra l'opera teatrale e l'album Ho vent'anni con te?
In Notre Dame ci sono io, e dove ci sono io ci sono anche la continuità. Cioè, ci sono io dappertutto. Quando è uscito Notre Dame ho avuto una critica, subito in Italia, ma questo sei tu, hai detto, chi dovrebbe essere? Infatti ci sono pezzi che io avrei potuto cantare in Notre Dame, addirittura c'è un pezzo che è stato scritto per me all'inizio che abbiamo trasferito in Notre Dame, che sarebbe Mi distruggerai, perché non faccio differenza fra la mia produzione e quello che ho proposto con l'opera. Poi ovviamente l'opera è interpretata da altri cantanti, quindi prende un'altra forma eventuale, ma se io lo cantassi sarebbe mio. Come Dio, ma quanto è ingiusto il mondo, questo potrebbe essere un pezzo mio tranquillamente. Anche pezzi per ragazze, per le donne, le cantavo io all'inizio, cantavo tutto, nella mia tonalità ovviamente, però ho dovuto presentare questi pezzi e l'ho cantati tutti.
C'è spazio anche per la letteratura nel suo ultimo album, non solo Notre Dame viene da pensare, ad esempio Un uomo in armi, ce ne vuole parlare?
Che è un testo di François Sagan, me l'hanno proposto e lo faccio raramente, però ho fatto una musica sopra. Questo pezzo mi piaceva moltissimo, la scrittura, si parla di guerre, l'uomo che è incorreggibile, che, malgrado questa decisione, dopo la fine della guerra, l'ultima guerra, di non fare più guerra, ci ricadiamo ancora di più. Vediamo in questo momento dei focolai dappertutto nel mondo.
Io fui vichingo un tempo, selvaggio come le canzoni cantate quando io sbarcavo, con i miei fratelli d'armi intorno nel tuo paese. Fu tutto buono, fu tutto dolce, tra i rami delle braccia, tra i frutti delle donne. No, 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 tra i frutti delle donne. O sono stato moschettiere, cantavo per cantare bene in cima al mio cavallo rosso, con i miei fratelli d'armi intorno in Italia. Fu tutto buono, fu tutto dolce, amavo i figli dei miei amori, i figli dei miei amori. No, 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 i figli dei miei amori.
Non so perché l'uomo non può fare a meno di combattere, vuole sempre di più. Se ha un territorio vuole di più del territorio, vuole invadere un altro popolo, è assurdo, perché non rimane tranquillamente dove siamo, che stiamo bene alla fine, no? Non ci manca niente, però è così, la guerra continua e questo pezzo parla delle diverse epoche, diciamo, che piano piano ci si accorge che passano i tempi, dal vichingo all'inizio all'aereo, quello che sta su un aereo supersonico, e ancora fare guerra.
Cantavo fiso al sole.
Altri luoghi.
Non solo guerra, si parla anche di ambiente nel suo disco, Riccardo Cocciante.
E sia ecologica, sia anche questa cosa dell'uomo che non riesce a emanciparsi in questa società. Noi stiamo distruggendo tutta la società, però non facciamo quasi niente per cambiare il mondo e stiamo andando alla rovina così. Quindi c'è questo simbolo del lupo, ovviamente, che è importante. Ho visto un documentario che era bellissimo, quello su Yellowstone, che avevano ucciso tutti i lupi e tutta l'ecologia era completamente distrutta. Poi hanno reinserito il lupo, però non pensavano a questo punto che potesse cambiare tutto, invece a cambiare tutto è ritornato come prima, l'equilibrio si è ricostruito e alcune piante che non c'erano più sono comparse di nuovo. Quindi questo ci fa capire che l'equilibrio del mondo è importantissimo e lo stiamo veramente su un filo in questo momento. Cerchiamo di fare qualcosa, ma chissà se ci riusciremo.
Il disco è interamente inciso in presa diretta, tutti i musicisti suonano insieme. Perché questa scelta? Non si fa più da tempo, non si incidono più dischi così.
Perché è verità, diciamo, torniamo alla verità, cioè il fatto di suonare insieme è importante. Trovo artificiale il fatto di fare dei dischi come, diciamo, a pezzetti, dammi il basso qua, dammi la batteria qua, montiamo tutto. È bello anche perché l'interazione fra un musicista e un altro è importante. Il musicista suona diversamente se ha davanti un altro musicista. Quindi è bello ritornare a questa maniera di fare musica, che dovrebbe essere quella vera, autentica. Ora, ho chiesto anche al fonico di fare una specie di messaggio quasi definitivo, nel senso che volevo captare anche l'atmosfera del momento, perché molte volte noi facciamo dei dischi, poi smontiamo tutto e ricominciamo da zero, mettiamo il basso, mettiamo questo, ricostruiamo la canzone, rischiamo così di distruggere l'atmosfera iniziale che è importantissima.
Si parla molto del tempo che passa, dal titolo a numerosi testi nel corso di tutto il disco, fino all'ultimo brano scritto con Mogol, quale il rapporto col tempo a 80 anni e dopo oltre 50 anni ai vertici della musica.
È giusto parlare del tempo a 80 anni, direi, no? Perché è proprio il tempo che è passato, il tempo che resta, il tempo che ci permette di continuare la nostra vita terrena. Quindi sì, si parla del tempo, ovviamente. Però c'è sempre, per esempio, anche ho 20 anni con te, c'è questo vedere il tempo in un modo positivo. La morte, in fondo, bisogna pensarla, bisogna parlarne, perché la morte è la vita anche. Cioè, senza la morte saremmo eterni, che sarebbe una noia tremenda. Invece siamo limitati e nel nostro tempo limitato cerchiamo di fare il massimo che possiamo fare e soprattutto lasciare una scia. Questo fatto di andare via e non essere scordato così appena morto mi sembra importante per un artista, perché in fondo è questa la sua vita, quella di non sparire completamente.
Siamo i personaggi di un romanzo e abbiamo conosciuto guerra e pace, contrasti, affinità e qualche incantamento provinciale, orgogli, pregiudizi e via col vento e fiere vanità. E c'è qualcosa ancora che non sai di me, qualcosa ancora che non so di te. C'è qualcosa ancora che non sai di me, qualcosa che non so di te. Abbiamo fatto notti e fatto giorni e tutte le stagioni in ogni sguardo, il sole sorgerà, cime tempestose, corpi in fiore e ogni solitudine del cuore 100 anni durerà. E c'è qualcosa ancora che non sai di me, qualcosa ancora che non so di te. E c'è qualcosa ancora che non sai di me, qualcosa che non so di te.
Personaggi del romanzo, sì. È bello parlare della letteratura, trovo. La letteratura ci ha portato tante cose. Noi parliamo di autori di romanzi, però possiamo parlare anche di compositori del passato, che non facciamo in questo caso. Però noi viviamo di questo retaggio, di questo passato che ci hanno arricchito e ci arricchiscono sempre. Quindi è bello parlarne ogni tanto, di queste ispirazioni che fanno la nostra ricchezza, no? Questi testi bellissimi che ci hanno riempito di qualcosa e dobbiamo raccontarlo ogni tanto.
Noi siamo i personaggi di un romanzo e c'è qualcosa ancora che non sai e io non so di te.
Per fortuna non ci racconta tutto, c'è ancora tanto da dire, tanto da fare ed è bene che sia così, però ci serve la letteratura. Noi non saremmo qua se non ci fosse stata la letteratura, oppure la pittura, oppure la musica di prima. Cioè tutto quello che ci hanno dato nel passato è una ricchezza immensa che abbiamo dietro e dobbiamo osservarli, utilizzarli eventualmente e amarli. Trovo che senza di questo non so se saremmo forti oggi. Abbiamo bisogno del passato per vivere il presente e il futuro eventualmente.
Anche nella scrittura di questo lavoro lei utilizza autori storici, parolieri con cui lavora da tempo, come Pasquale Panella, Luc Plamondon, Mogol. I primi due hanno collaborato con lei anche per Notre Dame. C'è una continuità con quanto fatto finora?
No, non ho mai pensato che potesse essere un seguito di Notre Dame, assolutamente. Non amo molto la parola parolieri, però metterei autori, che anche loro preferiscono questo termine, perché fanno parte della mia vita. Io ho lavorato con Mogol, ho lavorato con Panella, ho lavorato con Beppe Dati, che ho riscoperto questo pezzo sull'autismo. Fa parte di me, io non scrivo i testi, quindi propongo la musica agli autori e me lo ridanno in testo. Cerco di imprimere quello che ho dentro con il linguaggio musica. e loro me lo danno in linguaggio testo. E chi meglio di quelli con i quali ho lavorato prima? Perché abbiamo già un contatto. Ovviamente cerco sempre di scoprirne altri. Mi piacerebbe lavorare con alcuni anche giovani, devo vedere chi, non so chi. Però il problema è il contatto. Un autore può essere bravo al massimo, ma se non c'è il contatto fra l'autore dei testi e il compositore della musica, non succede niente. Per esempio, nella scrittura di Notre Dame, Luc Plamondon è una persona che è il contrario di me nella vita. Estroverso, ama il mondo, eccetera, eccetera. Io mi nascondo sempre un po', però ci mettiamo vicino a un pianoforte e succede tutto. Siamo immersi in una specie di ispirazione completa. Questo è bello. Però anche, per esempio, certe volte ho cercato di lavorare con autori conosciuti, e non succedeva niente. Sono misteri, quella della composizione, che bisogna utilizzare, subire. Trovo che gli autori con i quali ho lavorato li rispetto sempre e li amo tutti.
Come si fa a non canticchiare una sua canzone quando viene proposta alla radio, oppure accennarla con la chitarra per chi sa suonare questo strumento, in compagnia con gli amici? È consapevole di questo ruolo, diciamo, popolare della musica? Chi ha assistito a un suo concerto ha sicuramente cantato con lei i suoi più grandi successi.
Facciamo le canzoni per il popolo, e se non risponde vuol dire che abbiamo sbagliato. Cerchiamo di essere comunque eleganti nel proporre queste canzoni, ma è un piacere sapere che quando si fanno le gite, eccetera, eccetera, si cantano questi pezzi, perché fanno parte della cultura popolare. E la cultura popolare, che viene non molto protetta qui in Italia, invece protetta molto in Francia, e trovo peccato, perché la cultura popolare è forse il seme per arrivare ad altro, ad altra musica. Nella musica classica spesso si sono ispirati a musiche popolari, perché c'era una verità in questa musica che poi hanno sviluppato. Anche nell'opera nostra italiana abbiamo sempre delle arie popolari dentro, immerse, non so, una donna immobile, eccetera, eccetera. Sono cose immediate per il popolo. Poi c'è le cose eleganti vicino, ma che piacere capire che il popolo prende le canzoni. Ha citato Battisti, vuol dire che siamo diventati dei classici quasi. Canzone di Mina, che bellissima.
Altri luoghi.
Con gli autori ho sempre tenuto dei rapporti, infatti questo disco è la somma di tanti anni di rapporti con tutti gli autori. Ogni tanto ci vedevamo, facevamo un pezzo, poi l'ho messo da parte, perché non si può fare un disco tutti i giorni. Però tengo 2 o 3 autori che amo intorno, perché è importante. Sono bei autori, cioè se prendiamo sia Panella che Mogol, hanno sempre delle idee, un linguaggio. Sto sempre dietro loro. Poi non parlo di quelli francesi, che sono anche eccezionali, Luc Plamondon, e non so, Dabadie, che voi non conoscete, che è un grandissimo autore, che non c'è più purtroppo. Amo gli autori, nel senso che collaboro con loro e fanno parte di me e delle mie canzoni.
No, non è vero che tu sei tutta la vita, sei solo il pensiero che resta. E dopo solo 6 giorni la settimana è finita. Tu sei soltanto la festa. No, è solo un gioco, perché sai che vivo solo per te. L'aria d'estate è quel profumo speciale di tigli, di erba, di agosto. Tu sembreresti una donna tutto sommato normale, che sa di fragole, di mosto. No, tu sei davvero di più, il senso profondo sei tu.
Questo rapporto con Dio, questo sapore che rimane dietro e in fondo che fa parte di noi. Ecco, conoscendo anche Mogol, ha questa idea anche lui, questo fatto di vedere le cose più larghe e soprattutto arrivare al fatto divino, mistico. L'ho sempre visto in quella maniera, in questa chiave, oltre a quella che è evidente, quella descritta, però si sente questo rapporto con l'universo e con essere inserito poi al di là.
Noi siamo uno oramai, noi, ovunque io sono ci sei.
Ho sempre pensato che in fondo noi viviamo di misteri e il mistero della musica me lo chiedo sempre, ma se lo chiedevano i greci all'epoca, perché il mistero è sempre stato una cosa, la musica esprime questo mistero. Perché amiamo la musica? Perché? Non c'è una spiegazione reale della bellezza di questo elemento musicale ed è qualcosa di non terreno, io trovo che è al di là. Quando sentiamo alcune musiche, non so, Mozart, eccetera, eccetera, andiamo oltre e ci chiediamo perché tutta questa bellezza, come codificarla, come dire che è bello o non bello. A parte che è la decisione di tutti gli artisti, cos'è bello? Cos'è non bello? È una decisione durissima da prendere ed è relativa all'epoca, all'umore, quello che passiamo. Il bello dobbiamo deciderlo noi, per voi, ma è relativo tutto quello che noi proponiamo, però deve essere così. Anche un pittore quando decide questo è bello, ma non so, prendi Picasso, decide questo è bello. Ragazzi, ci vuole coraggio. Oppure Stravinsky, quando arriva con la Sagra della Primavera, che ha urtato tutti nell'armonia, nel tutto, è stato fischiato addirittura la prima volta, però lui ha deciso già prima, per tutti noi è bello. Oppure, capito, il Bolero di Ravel, questa... Ecco, decidere la bellezza è il compito dell'artista e proporle, che poi la bellezza dov'è non sappiamo.
Mille pensieri si affollano nella mia testa, tu sei il pensiero che resta, che resta.
La sera scese con un'immediatezza snervante, come un sipario abbassato in fretta su uno spettacolo amatoriale andato nel peggiore dei modi. E poco dopo l'uomo si rese conto che il buio non era dovuto al tramonto del sole, ma al treno, entrato in una fitta foresta dopo aver percorso distese di neve per l'intero pomeriggio. Gli abeti, alti e compatti, si stringevano intorno ai binari, simili a scolari accalcati davanti alla finestra della classe per vedere meglio uno spaventoso incidente accaduto in strada.
È uno dei più apprezzati scrittori statunitensi. Peter Cameron è noto al grande pubblico anche perché un suo romanzo fu portato sul grande schermo. Un giorno questo dolore ti sarà utile divenne infatti un film. Stessa sorte per il romanzo Quella sera dorata e anche l'ultimo lavoro, Cose che succedono la notte, edito da Adelphi, finirà al cinema. Già dall'incipit si capisce il tono cupo e duro di ciò che ci apprestiamo a leggere. I personaggi sembrano assolutamente improbabili, persi nella notte della Scandinavia, dove il tempo si dilata nelle mille tonalità di scuro e di grigio. Ho incontrato Peter Cameron a Torino, al Salone del Libro, poche settimane fa, dove ha trovato i suoi personaggi difficili da incrociare nella nostra vita quotidiana, o forse no.
My characters come very much from my subconscious, from my dreams, and I spend a long time thinking about them.
I miei personaggi provengono in gran parte dal mio subconscio, dai miei sogni, e passo molto tempo a pensarci, a esplorarli, cercando di capire chi sono. E cerco di renderli molto simili a persone reali. E immagino che ciò che si possa fare in un romanzo sia esplorare l'interiorità dei personaggi. Quindi, quando incontriamo le persone, le vediamo solo dall'esterno. E mi piace cercare di dare ai miei personaggi una vita interiore molto ricca, in modo che il lettore capisca cosa provano e pensano.
I like to try and give my characters a very rich interior life, and so the reader knows what they're feeling and thinking.
Ci sono alcune parole chiave. Una è neve, oppure oscurità, buio, il freddo. Perdiamo il senso del tempo che passa, perché siamo costretti fin dalla prima riga a confrontarci con tutto questo.
I think I wanted to create a world in this book that was somehow suspended in time.
Credo di aver voluto creare in questo libro un mondo che fosse in qualche modo sospeso nel tempo. Ecco quindi l'idea di ambientarlo nell'estremo nord durante l'inverno, quando le ore di luce sono pochissime. E così il passare del tempo non si nota così tanto. Non è così evidente come lo è di solito. Sa, di solito siamo molto consapevoli del passare dei giorni e del fatto che la mattina si trasforma in pomeriggio, poi in sera e infine in notte. E penso che quando togli questo ai miei personaggi, ecco, volevo farli sentire un po' persi e incerti su dove si trovassero. E quindi creare questa atmosfera, che era quasi perennemente buia, penso fosse un tentativo di fare proprio questo.
For my characters I wanted to make them feel a little bit lost and uncertain about where they were, and so creating this atmosphere that was almost perpetually dark, I think, was in an effort to do that.
We are lost as well. Ci perdiamo anche noi lettori, proprio come i protagonisti del romanzo. Era anche questo un suo obiettivo, Peter Cameron?
Yes, no, I wanted the reader to feel very much what the characters were feeling.
Volevo che il lettore percepisse profondamente ciò che provavano i personaggi. Ecco perché ho diviso il libro in 7 capitoli, e c'è un capitolo per ogni giorno, perché pensavo che ciò avrebbe aiutato il lettore a rendersi conto del passare del tempo e gli avrebbe permesso di tenere traccia del tempo nel libro, perché altrimenti diventa un po' vago.
To keep track of the time of the book, because otherwise it's vague, yes.
Altrimenti perdiamo il senso del tempo, d'accordo. I protagonisti vengono invitati a tornare un altro giorno in un posto dove non succede assolutamente nulla e non è previsto che succeda nulla. Ci sentiamo decisamente in difficoltà mentre leggiamo. Anche il tempo della lettura sembra dilatarsi. Era questo il punto di vista che lei voleva dare al lettore sullo scorrere del tempo?
Well, that's interesting. No, I think it's interesting always how time passes in books versus how time passes in real life. And often I think because we leave so much out in books.
Sì, è interessante. Penso che sia sempre interessante il modo in cui il tempo scorre nei libri rispetto a come scorre nella vita reale. E spesso penso che sia perché nei libri tralasciamo così tante cose. E quindi mi sembra che il tempo sia molto concentrato nei libri, perché in un libro si presta attenzione solo a certi momenti. Ma ci sono molti altri momenti che si verificano, che ovviamente non fanno parte della narrazione. E quindi in questo libro volevo che il lettore avesse sempre la sensazione del tempo, ma anche che quel tempo non corrispondesse idealmente al tempo perfetto in cui viviamo.
For there to be a sense of time, but also for that time not to be corresponding ideally or to the perfect time that we're living in.
Ci sono alcuni personaggi decisamente interessanti. Una ex attrice che sembra essere una donna alquanto patetica. Non si può credere a ciò che lei dice. Si rivela però decisiva nella trama grazie, anche senza rivelare troppo, grazie, dicevo, a un'attitudine materna, decisamente inattesa e sorprendente.
Well, I think, you know, I invented that character, but I also wanted her to be a character who invented herself. And that's why I think a lot of what she says we don't know.
Beh, ho inventato quel personaggio, ma volevo anche che fosse un personaggio che si fosse inventato da solo. Ed è per questo che penso che per gran parte di ciò che dice non sappiamo se sia vero o se stia mentendo o inventando cose. E volevo che fosse un personaggio che fosse in qualche modo più grande della vita. In quel momento del libro potrebbe sembrare un po' patetica e smarrita, ma volevo che avesse una storia molto ricca e che fosse una persona con molta esperienza di vita e molto saggia in quel senso.
And to be a person who had a lot of experience of life and was very wise in that way.
Solo al termine del libro leggiamo la parola sole, ma è difficile dire che ci si sente finalmente liberi dalle ombre, dall'oscurità e anche liberi dai dubbi. Era il suo obiettivo lasciare questa ultima sensazione ai lettori?
Well, no, I felt like, you know, the book begins with them moving from the sunlight into darkness, and then I wanted to end the book with them emerging from that darkness.
Il libro inizia con i protagonisti che passano dalla luce del sole all'oscurità. E poi volevo concludere il libro con loro che emergono da quell'oscurità. E la mia sensazione è che il treno stia andando verso sud, quindi si stanno addentrando sempre più nella luce del giorno. E quindi in questo modo io non volevo che sembrasse che fossero bloccati nell'oscurità. Penso che si stessero allontanando dall'oscurità.
I did not want it to seem like they were stuck in the darkness. I think they were moving away from the darkness.
Alla fine il protagonista arriva a ottenere ciò per cui aveva viaggiato così a lungo, realizza insomma il proprio sogno, ma si fatica a vedere il lieto fine. È solo una mia impressione?
Oh no, I feel like the man is leaving the book and both.
No, mi sembra che l'uomo stia uscendo dal libro e sia il bambino sia l'uomo mi sembra che stiano iniziando una nuova vita, perché quando hai un figlio cambia chi sei. All'improvviso è un padre, è responsabile di questo bambino piccolissimo e quindi ovviamente cambierà e la sua vita cambierà. E su questo sono ottimista. Penso che sarà un buon padre e che amerà il bambino. Ma ripeto, ho concluso il libro così perché voglio che il lettore reagisca a modo suo.
Again, I ended the book where I ended it because I want the reader to, you know, respond to it in their own way.
Anche questo romanzo diventerà un film. Non è la prima volta che succede, ma in questa occasione si leggono nomi come Martin Scorsese alla regia e Leonardo DiCaprio tra gli attori principali, nomi davvero importanti. Come ha reagito a questa notizia?
I'm excited that the book is being turned into a film with such talented and well-known people because
Sono molto entusiasta che il libro venga trasformato in un film con persone così talentuose e famose, perché immagino, soprattutto perché spero, che attiri l'attenzione sul libro e porti lettori al libro. La mia speranza mi dice che quando qualcuno prende il tuo libro e lo trasforma in un film, crea qualcosa di molto diverso e molto personale. Quindi non mi sento legato o vicino ai film tratti dai miei libri. Mi sembra che appartengano ad altre persone. Ma il mio libro esiste ancora. Cioè, non è che il fatto che abbiano fatto un film significhi che il libro scompaia. E questo è bello.
But my book still exists, which is, it's not like the fact that they made a movie doesn't mean that the book disappears. So that's nice.
Era lo scrittore statunitense Peter Cameron, Cose che succedono la notte, edito da Adelphi.
Altri luoghi.
Anche voi, ascoltatrici e ascoltatori, siete coinvolti in questa trasmissione. Raccontateci i vostri altri luoghi con una cartolina sonora. È possibile spedire il file audio della durata massima di 2 minuti a rete1@rsi.ch. Rete 1 scritto tutto in lettere. La cartolina di oggi è di un artista, grafico e scrittore d'eccezione, Stefano Faravelli. Il suo Giappone, taccuini dal mondo fluttuante, sono un'opera grafica inedita e ci portano visivamente in altri luoghi. Sul nostro sito rsi.ch altri ascolti troverete contenuti extra a corredo di questa trasmissione. Vi lascio con la voce di Stefano Faravelli, da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto.
Ho pensato di presentare una pagina del mio taccuino giapponese ed è una pagina non convenzionale, nel senso che non c'è il Giappone che uno si aspetterebbe, quello dei cliché, le pagode, i ponticelli, gli alberi un po' storti, i templi famosi, insomma. È una pagina dove ho dipinto un insetto. L'ho dipinto a Shirakawa in una giornata di autunno e quello che mi ha attirato era il colore rosso arancione rutilante delle foglie del momiji, l'acero giapponese. È una pianta che potrei aver dipinto anche nel mio giardino, dove vivo, ho un giardino con un acero giapponese. Ma l'ho dipinto là E quello che ha attirato il mio sguardo era una mantide religiosa che stava sulle foglie di questa pianta. È una doppia pagina, ho utilizzato quella tipica asimmetria caratteristica delle stampe ukiyo-e, quindi la pagina è sbilanciata sulla destra dove c'è l'immagine e c'è molto spazio bianco a sinistra. Il disegno, l'acquerello, è dettagliato in alcuni punti, ma siccome comunque la seduta è stata dal vivo, certe altre parti del dipinto sono più accennate e in qualche modo disciolte nel color rosso-arancio della pianta. Ma l'insetto è invece disegnato con grande accuratezza. È un'immagine che all'interno del taccuino suona il suo ritmo e canta molto bene, così dico, del mio lavoro. Il tema è proprio l'incontro con un sentimento della natura diverso con il quale io sono entrato in sintonia in quel momento. Avrei potuto dipingere una mantide nel mio giardino torinese, ma sarebbe stato diverso. Noi intanto, per chiamare quell'animale, usiamo la parola insetto, che è una parola latina che viene dalla radice sectare, che significa dividere, e che descrive in qualche modo la morfologia dell'animale, che è fatto di parti. I giapponesi usano un'altra parola, musu, che viene da una radice che ha invece il significato di apparire naturalmente, di apparire in un contesto, cioè non si descrive la forma come in un affrontamento, diciamo così, tra soggetto e oggetto, ma si descrive il contesto in cui appare, cioè i grilli nell'umida notte, le cicale nella calura estiva. Nel momento in cui tu parli dell'insetto, parli anche di te che guardi l'insetto, e questa differenza di percezione è fondamentalmente quello che quella sessione di un'ora davanti ad un cespuglio di momiji mi ha insegnato. Kamakiri è diventata, il nome giapponese della mantide, è diventato non solo un ideogramma, ma anche proprio il simbolo di un approccio diverso ad un modo di vedere.
Altri luoghi.
Listen, and I know you think I'm happy all the time, and I know that's what you love me for, but what if I told you I keep crying on my bedroom floor? And I know you think I got my shit together, boy.
Got Mally in the house, everybody make some noise.
And I know you think I'm grown up and mature, and I don't need validation at all, but what if you knew I'm an abandoned child behind four walls? I know you brag about me to your friends, finally found a confident bitch, girl who don't make no fuss, yeah, I'm anything but easy to love, just let me cry on your shoulder.
Shadoo up, boo up, pa pa pa. Shadoo up, boo.
you still love me, baby? If you knew the truth about me.